Salve a tutti e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dei Giovani sull'Orlo di una Crisi. In questo nuovo episodio ci focalizziamo sull'attuale scenario bellico in Ucraina, con un'Unione Europea sempre più impegnata a tentare una volta per tutte di far entrare il paese nel proprio assetto istituzionale, in una fase di futuro innalzamento dei prezzi dei beni di prima necessità, mentre Biden presenta il proprio primo documento presidenziale sul nucleare. Buon ascolto!
Ciao a tutti compagni e compagne. Lunedì 28 febbraio è avvenuto a Gomel, città della Bielorussia, un primo incontro tra delegati russi e ucraini per raggiungere un accordo. Obiettivo per l'Ucraina sarebbe ottenere un cessare il fuoco da parte della Russia e un ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. Se raggiungibile il primo obiettivo, il secondo lo è decisamente di meno, considerando i motivi che hanno spinto la Russia ad invadere il territorio ucraino. In questo contesto, nel frattempo, l'Ucraina chiede insistentemente di entrare nell'Unione Europea con celerità. La von der Leyen risponde positivamente, dicendo che l'Ucraina è una di noi e che la si spera al più presto possibile dentro l'Unione Europea. Il che però, volendo dire far entrare in maniera definitiva l'Ucraina all'interno della sfera di influenza occidentale, andrebbe probabilmente ad aggravare le tensioni con la Russia, non di certo a risolverle. In ogni caso, ci sono delle condizioni che un paese, anche l'Ucraina, deve rispettare per entrare nell'Unione Europea, tanto a livello economico, a livello giuridico, e dei passaggi che devono essere compiuti. E per ora l'Unione Europea si limita ad inviare ingenti aiuti militari all'Ucraina, il che sostanzialmente vuol dire partecipare attivamente alla guerra in funzione antirussa. Si coglie allora l'importanza di questo momento per l'Unione Europea, che può compiere un fondamentale passaggio strategico, cioè rafforzarsi internamente ed esternamente, anche e soprattutto come potenza militare, dunque come blocco imperialista. In questi giorni si sta infatti assistendo a un fenomeno di riarmo generalizzato in Occidente. Importante, emblematico, è il caso della Germania, che decide di stanziare immediatamente 100 miliardi di euro per rafforzare l'esercito tedesco. Non si tratta di una decisione eccezionale e temporanea, ma si tratta di adottare una direzione politica ben precisa che verrà mantenuta negli anni. Si è infatti parlato di ampliare le spese militari tedesche di anno in anno, andando a superare costantemente il 2% del PIL di investimenti. Si tratta di una decisione pesantissima, considerando che per metterla in atto il governo deve modificare la Costituzione tedesca stessa. E modificare la Costituzione, che è la legge fondamentale di un paese, base che indica la direzione politica del paese, vuol dire operare un netto cambio di rotta della politica tedesca, da una spesa militare contenuta a un grande rafforzamento militare, da una politica militare scarsa a una politica militare forte ed aggressiva. Se i ragionamenti per un rafforzamento militare nell'ultimo anno erano stati portati avanti a livello europeo, con la volontà dell'Unione Europea di costituire quindi un esercito militare unitario, ora la Germania decide di fare uno scatto in avanti in solitaria, il che vuol dire che la Germania fa uno scatto in avanti per rafforzare la sua leadership a livello europeo e sembra che gli altri paesi europei abbiano intenzione di seguire le scelte tedesche, non potendo fare da meno. La tendenza dunque è quella di un riarmo generalizzato a livello europeo che procede proprio nella direzione già precedentemente esplicitata della costituzione di un'Europa superpotenza militare. Si era parlato nei mesi scorsi del fatto che fosse ormai arrivato il momento per un'Europa della forza, della potenza, del potere. L'intento statunitense di separare gli interessi europei da quelli russi, indirizzando l'Unione Europea a rivolgersi nuovamente agli Stati Uniti come unico alleato possibile, sembra star riuscendo solo a metà. Se la rottura con la Russia sta avvenendo, un riavvicinamento europeo agli Stati Uniti no. Piuttosto l'Unione Europea sta cogliendo questo momento come opportunità per rafforzarsi internamente ed esternamente per continuare ad ambire e diventare a tutti gli effetti superpotenza imperialista, per compiere dunque un importante passaggio strategico. Un passaggio che è un salto in avanti nel contesto attuale di competizione interimperialista e non un ritorno all'indietro tra le braccia di mamma Stati Uniti. Altro piano di cui bisogna tenere conto è quello economico e finanziario. Dello scoppio della guerra non ne hanno risentito fortemente i mercati finanziari, almeno per ora, anzi, interessante il dato per cui hanno guadagnato moltissimo a Wall Street i titoli del settore difesa, dato che fa capire come il conflitto rappresenti per gli Stati Uniti linfa vitale. Negli Stati Uniti, dove la guerra è più lontana, le borse hanno addirittura chiuso in positivo, segno del fatto che nonostante la guerra le esigenze del capitale rimangono prioritarie e l'attività finanziaria va avanti. Le borse europee invece, più vicine al cuore della guerra, più, diciamo, spaventate dai venti di guerra che soffiano, hanno chiuso in negativo. Il fatto che i mercati finanziari siano rimasti tendenzialmente stabili non è dato dal fatto che Putin piaccia ai mercati, e non è dato dal fatto che i mercati non si curano delle azioni russe e cercano di supportare le scelte degli Stati Uniti. La questione è più complessa ed è legata alle innumerevoli quantità di relazioni economiche e finanziarie che scorrono e continuano a scorrere, nonostante tutto, tra Russia e Occidente. Se a livello mediatico si è auspicato un forte intervento dell'Occidente ai danni della Russia, tanto a livello di sanzioni economiche che sul piano militare, per ribadire la netta frattura tra il mondo occidentale e quello orientale, questo forte intervento non c'è stato, e non c'è stato perché quello tra mondo occidentale e orientale, al di là delle maschere ideologiche che gli si può far indossare, è più una continuità che una frattura. Le dinamiche del capitale si espandono ugualmente tanto a Mosca quanto a Washington. Gli affari vanno dove c'è spazio per il profitto. Le questioni di principio sono in secondo piano. Insomma, i mercati non sono crollati perché, nonostante il conflitto militare, alle dinamiche capitalistiche si è continuato ad assicurare una certa stabilità. Le sanzioni varate nei confronti della Russia sono tutto sommato lievi. L'esclusione dal sistema SWIFT, base per compiere operazioni finanziarie tra paesi, non è stata attuata se non su alcune banche russe. Il commercio del gas non è stato bloccato, anche se si minaccia di diminuirne la richiesta alla Russia. Putin ha spiegato perché la Russia non teme un granché quelle sanzioni occidentali che sono state minacciate come terribili. La Russia, dice Putin, è parte dell'economia mondiale e noi non abbiamo intenzione di danneggiare questo sistema. Non credo che ai nostri partner, molti sparsi in giro per il mondo e molti occidentali, convenga spingerci fuori da questo sistema, perché questo vorrebbe dire per essi stessi spingersi fuori assieme alla Russia. L'interconnessione ormai è arrivata a livelli tali per cui risulta impossibile pensare di isolare economicamente e finanziariamente un paese senza che le conseguenze vadano a ricadere su tutti gli altri paesi del sistema del mondo, e questo vale in particolare modo quando il paese è un gigante economico come la Russia.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Andremo un attimo a dare uno sguardo a quali sono state le ripercussioni economiche che si sono viste sui mercati occidentali, principalmente dell'intervento militare russo in Ucraina. Allora, partendo, ritorniamo al giorno 24, il giorno dell'attacco. Abbiamo visto che tutte le borse occidentali, come di consueto, diciamo che ci si aspettava di avere delle perdite enormi, come succede il giorno dell'invasione, il giorno dello scoppio delle guerre, e invece non è stato dovunque così. In pratica, se comunque le borse europee sono partite in negativo e si sono assestate su valori come il meno 3, il meno 4%, invece le borse americane sono chiuse in leggero positivo. Ora, evidentemente, ricordiamo quello che è stato il crollo di Lehman Brothers, che ha portato in un vortice di speculazione, cioè ha portato in un vortice di perdite finanziarie enormi rispetto all'America, appunto, e invece una guerra non fa altro che arrivare a dei piccoli attivi. Vediamo appunto che il Nasdaq sale del 3,4%, l'S&P sale dell'1,4%, il Dow Jones dello 0,28%. Quindi diciamo, non è che ci siano particolari volontà dei mercati di favorire Putin. Certo, comunque che vinca o che perda, pare che comunque le borse americane gli faccia piacere. Comunque non ci siano grossi problemi dal punto di vista della speculazione internazionale. C'è però da vedere, al di là di questo primo giorno di guerra, cosa si è deciso di fare a livello di sanzioni per la Russia, per l'intervento militare russo. Quindi diciamo che se dal punto di vista non ci si aspettava un crollo delle borse, che non c'è stato, a parte in Russia, dove si è iniziato sostanzialmente a congelare tutti quelli che sono gli asset delle principali banche statali, le principali banche russe, che appunto non possono fare in questo momento transazioni in euro, in dollari, assolutamente, per andare a rifinanziare il mercato interno, e si sono state congelate gli asset di varie banche russe, tutto un certo numero. Diciamo che appunto le prime due banche, la Sberbank e la VTB, sono entrambe a controllo pubblico, sono state congelate gli asset che ci sono all'estero, gli ha impedito di fare pagamenti utilizzando le monete estere, appunto. Diciamo che misure di questo tipo sono state prese anche sulle altre banche. Pare che a detta di questo tipo di sanzioni miri appunto a isolare la Russia dal mercato internazionale finanziario e a svalutare notevolmente il rublo, poiché non potendo più fare appunto grossi cose internazionali ci sia una spinta a prelevare contanti in rublo, cosa che sta effettivamente avvenendo in questo momento, in modo tale che il governo stampi più rubli e ci sia una mega inflazione che distrugga l'economia russa all'interno. Questo è quello che hanno detto. Solamente che ci sono state anche tutte delle sanzioni sul commercio internazionale. Allora, in primis, diciamo che ci sono su quelli che sono considerati settori strategici. Si parlava, vediamo che non vengono colpite le esportazioni di beni di lusso, che ricordiamo che è buona parte dell'indotto di esportazione che fanno i paesi europei in Russia, tra cui l'Italia ad esempio, e non ci sono sanzioni riguardo al gas, al commercio del gas che non viene comprato. Ora, ricordiamo, la Gazprom, continua a rassicurare il fatto che continuerà a pompare il gas, anche se, che comunque sono circa 50 miliardi al mese di introito per la Russia, le spese appunto, che si fanno per i paesi europei per comprare il gas. Però vediamo, in questo momento, si parla di sanzioni, si parlava di estromettere dal sistema di pagamenti della finanza internazionale, il sistema SWIFT, anche la Russia, cosa che fino a questo momento si è deciso di non fare. Diciamo che, per citare le parole di Putin, il quale ha detto che la Russia è un paese troppo interconnesso dal punto di vista economico con gli altri per fare delle sanzioni che vadano effettivamente a colpire la Russia senza andare a danneggiare gli apparati economici degli altri paesi. Questo effettivamente si sta dimostrando vero, però vediamo come la speculazione e la chiusura dei pagamenti in valute estere per le banche russe potrebbero essere effettivamente dei duri colpi per quella che è la vita della popolazione civile russa, che in questo momento, diciamo, ha difficoltà a trovare contanti, difficoltà a pagare i prezzi di quelle cose che non possono più importare dall'estero. Diciamo che tra l'altro, si è anche deciso il congelamento di tutti dei beni di oligarchi e famiglie di oligarchi russi, a partire da Putin, per poi andare anche a Lavrov, il ministro degli esteri, e altri membri appunto dell'elite degli oligarchi russi. In seguito a ciò si sono unite alle sanzioni sul commercio alla Russia anche il Giappone, la Corea del Sud per quanto riguarda appunto i prodotti tecnologici e anche Canada e Stati Uniti. Stati Uniti che appunto come ricordiamo continuano a minacciare, appunto, diciamo che sono stati insieme all'Unione Europea a decidere quelli che sono i pacchetti di sanzioni da fare per la Russia. E che continuano a tirare avanti cercando altri modi per cioè per colpire l'economia russa. Certo è che da tutta questa situazione coloro che ne escono vincitori di più sono gli americani. Americani che hanno visto la salita del prezzo del dollaro, cioè la salita del prezzo del petrolio, sia del Brent sia degli altri indici di petrolio, che ormai stavano nel 24 oltre i 100 dollari al barile, che di fatto, essendo loro un paese esportatore, essendo loro un paese esportatore anche di gas, ricordiamo il famoso gas liquefatto, portano paradossalmente a essere delle scelte competitive per i paesi europei comprare il gas liquefatto americano che costa molto di più rispetto a quello russo in questo momento. Per cui appare evidente come in questo momento di panico generale di sanzioni economiche contro la Russia, diciamo che l'Unione Europea tenti, cioè i mercati stanno reagendo tutto sommato positivamente, quindi non ci sono state grosse cose sul piano finanziario. La Russia ha detto che cercherà di far fronte alle sanzioni che gli vengono fatte con tutti i mezzi che riescono. E poi in questo momento chi ci guadagna davvero sono gli americani. Americani i quali, appunto, come detto, riescono a esportare le loro merci, il loro petrolio e hanno visto anche un dollaro più o meno relativamente forte in questi momenti di difficoltà a livello europeo. Europei i quali, però, in questo momento di corsa agli armamenti, evidentemente iniziano a fare spesa pubblica e cercare di finanziarsi sul mercato anche per comprare armamenti da inviare sia per l'Ucraina sia per loro. Diciamo che la situazione economica è alquanto complessa perché, come già detto, la Russia è un paese esportatore di materie prime e importatore di beni e servizi a livello internazionale, quindi diciamo che disconnettere dall'apparato, anche dal punto di vista finanziario, disconnettere un paese così grande dagli apparati economici certo non può fare bene a nessuno. È vero che ci saranno degli effetti collaterali pure sui paesi occidentali e i russi lo sanno, però bisogna vedere come reagirà l'economia russa e per quanto vorrà durare questo tipo di politica guerreggiata e avventurosa che sta facendo la NATO in questo momento di conflitto. Certo è che finché si continua a parlare da parte dell'Unione Europea di dichiarazioni del tipo che l'Ucraina deve entrare senza dubbio in Unione Europea e nonostante vanno avanti i negoziati con i russi, diciamo non si sa questa situazione per quanto può andare e come andranno a finire queste sanzioni per il popolo russo e per gli altri popoli in questo momento colpiti da questa situazione di guerra. Bisogna ora vedere come agirà la Cina dal punto di vista economico per cosa intende fare per reagire alle sanzioni che sono state poste dall'Occidente sulla Russia. Certo è che nei prossimi giorni staremo a vedere come continuerà lo sviluppo delle sanzioni che comunque continuano a di dire, l'Unione Europea continua a dire che vogliono fare sanzioni più pesanti riguardo alla Russia. Certo, che però significherebbe per certi versi anche darsi la zappa sui piedi, ma sembra che gli americani siano effettivamente riusciti a allontanare gli interessi economici russi da quelli dell'Unione Europea e a buttare l'Unione Europea anche sul piede di guerra. Bisogna vedere ora se verranno fatte queste sanzioni sul pagamento, se si decide o meno di escludere la Russia dal sistema di pagamento SWIFT. Fatto sta che questa guerra, questa situazione di guerra e di instabilità voluta dalle politiche, provocata dalle politiche della NATO, in questo momento la stanno pagando senza dubbio i cittadini ucraini che si trovano una guerra in casa causata appunto dall'ipocrisia e dalla volontà di provocare la Russia della NATO, e la stanno pagando anche i cittadini della Russia che in questo momento probabilmente in seguito alle sanzioni si troveranno diciamo in condizione nettamente peggiore dal punto di vista economico. Adesso staremo a vedere che altro tipo, come andrà avanti questa cosa, questa vicenda, e rimanete sintonizzati su questa trasmissione per sapere come andrà avanti nel corso dei prossimi giorni. Grazie mille a tutti e buona serata.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei commentare con voi un argomento piuttosto spinoso, inquietante, ma che pensiamo debba essere affrontato, specialmente in questi giorni. Parleremo della politica nucleare degli Stati Uniti d'America. Tra qualche giorno, infatti, uscirà il cosiddetto NPR, che sta per Nuclear Posture Review, del presidente Biden. Che cos'è l'NPR? È il documento che deve determinare il ruolo delle armi nucleari nella difesa statunitense e che esce praticamente periodicamente con ogni nuova presidenza. E 2 settimane fa abbiamo parlato del malcontento della popolazione, non solo, ma anche dei partiti nei confronti del governo, sia da destra che da sinistra. Infatti, in particolare da sinistra, diciamo, quelle che erano state le grandi, diciamo, un po', diciamo, le promesse un po' più progressiste di Biden, per stringere l'occhiolino appunto a quella all'area un po' più socialdemocratica del Partito Repubblicano sono state infrante praticamente tutte. Abbiamo parlato del cancellamento del debito studentesco, che invece è stato Biden, diciamo, sta facendo tutto il contrario, quindi sta continuando a combattere contro gli studenti in debito. E anche, diciamo, sullo smantellamento dell'arsenale nucleare, Biden aveva tanto parlato in campagna elettorale su come fosse necessario, invece alla fine sta sulla stessa lunghezza d'onda di Trump, diciamo, sostanzialmente sostanzialmente non cambia nulla di quello che era stato l'NPR di Trump. Vediamo un po' che cosa ci sta all'interno di questo programma sul nucleare. Cosa ci sta di diverso rispetto a Trump? Allora, la cosa che fa sostanzialmente è cambiare un po' la retorica, cancellare due programmini. Quindi cancella un programma della costruzione di una bomba enorme e un altro programma su alcuni missili, però sostanzialmente, diciamo, a livello di quanti fondi vengono spesi e a livello di idea generale, sostanzialmente non cambia niente. Nonostante appunto Biden avesse spinto in campagna elettorale per un ripensamento completo della difesa che non sia più centrato su l'impegno militare, ma anche su diversi tipi di difesa, facendo riferimento anche alla pandemia. E una cosa tremenda è che rimane il sistema più pericoloso dell'arsenale nucleare statunitense, che è questa rete di missili. Sempre azionati e sempre pronti ad attivarsi, pochi minuti dopo la rivelazione di un attacco da parte di una potenza straniera, senza che nessuno, e il presidente che deve dare l'ok, sia in grado nel tempo di quei minuti di controllare che effettivamente ci sia stato un attacco e non sia un errore o un attacco informatico che ha fatto scattare il sistema di difesa. Capite quanto è rischioso un armamento del genere e quanta tensione provoca. Tant'è che, diciamo, una classica richiesta dei movimenti pacifisti per lo smantellamento è quella di far sì, come prima cosa, di far sì che per attivare armi nucleari, testate nucleari, ci voglia il maggior tempo possibile, quindi toglierle dai missili, togliere qualsiasi sistema di risposta automatica, in modo che nel caso di un'eventuale guerra ci sia tanto tempo che passa fra diciamo, lo scatto, l'attacco e un'effettiva risposta e ci sia tempo per diplomazia. È tutto. Un'altra cosa, in verità, una novità che aggiunge è che viene portata avanti la costruzione di questo enorme missile nucleare intercontinentale che aveva proposto Trump negli ultimi mesi e che Biden realizzerà molto probabilmente, e che costa, pensate bene, 264 milioni di dollari. E in totale, nei prossimi 20-25 anni, si spenderanno ben 2, gli Stati Uniti spenderanno 2 bilioni di dollari sul, quindi 2 milioni di milioni, ok? 2 alla 12 dollari sul programma nucleare, quindi capite quanti soldi vengono messi in questa cosa. Ora cerchiamo di capire un po' le cause di questa scelta di Biden e anche il contesto più generale in cui si immergono. Sostanzialmente la presidenza gioca sulla difensiva. Non vuole perdere appoggio fra i parlamentari che, come è noto oramai, ricevono ogni anno milioni di dollari di finanziamenti dalle lobby delle armi. E quindi, diciamo, mantenendo inalterato il piano, non cambiando le politiche sul nucleare, si tengono buoni questi cinque colossi che costruiscono gli ordigni nucleari negli Stati Uniti, queste cinque grandi aziende che tengono in pugno il Senato, sostanzialmente. L'NPR però va visto anche nel contesto più generale, appunto, della spesa militare, non soltanto quella nucleare. E quest'anno, ed è una cosa veramente assurda, il budget per il Pentagono, il Dipartimento della Difesa, sulla spesa agli armamenti è il più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Rendiamoci conto. Aumenta del 5% dall'anno scorso. Grazie Biden, e arriva la vertiginosa cifra di 778 miliardi di dollari in un solo anno. E quindi mentre il Pentagono spende e spande alla stragrande, il Senato invece ha bocciato alcune spese sociali previste dal Build Better Back Act del presidente, in cui diciamo. Si pensava di poter aumentare la spesa nelle politiche interne, a piacere, mantenendo alto il budget del Pentagono. Ora, fra, crisi economica, inflazione, insicurezza, lo scarso appoggio di Biden, e tutto, diciamo, il presidente ha scoperto di non avere, di non poter avere, tutto, e quindi si taglia sul sociale, ma si continuano a costruire. Le bombe. Il dato più preoccupante di tutta questa politica nucleare è che fra i vertici dell'esercito americano e il Dipartimento della Difesa si è persa l'idea che non ci sono vincitori in una guerra nucleare. E questa idea aveva portato Gorbaciov e Reagan a firmare l'INF, l'Intermediate Nuclear Forces, che era un trattato che impediva lo stanziamento di missili in Europa e da cui Trump è uscito nel 2019, mi pare. E tra l'altro Putin questo dicembre ha richiesto, oltre alla neutralità dell'Ucraina, il ritorno degli Stati Uniti all'interno del patto. Ecco, quindi si è rotta questa idea per due motivi sostanzialmente. Da una parte si è convinti che il livello tecnologico presente permette di vincere una guerra nucleare devastando l'avversario prima che possa rispondere, al massimo diciamo causando qualche milioncino di morti a casa, però bene o male che si possa fare. E poi perché l'NPR di Biden e Trump è presente l'idea che si possano usare missili nucleari leggeri, a corto raggio, non molto forti, che non provochino quindi una guerra totale, completamente distruttiva e apocalittica, non usarli come bombe normali, diciamo. Ecco, fermiamoci un attimo a pensare quelle che possono essere le conseguenze che questo può avere nel conflitto ucraino di adesso, oppure in altre zone di tensione, come il Taiwan, per esempio. Rendiamoci conto. Chiudiamo parlando anche di un altro fatto, perché c'è un'altra grossa preoccupazione fra il mondo degli scienziati contro la guerra, che è l'affidamento di molti sistemi a un'automatizzazione dei sistemi di guerra, affidandoli a delle intelligenze artificiali. E ecco, viene fatto in parecchi armamenti che questi vengono appunto automatizzati, e quindi l'uomo perde il controllo di fatto sull'armamento, sull'arsenale, e nel momento in cui una cosa del genere viene fatta nel nucleare, capite bene che quell'assenza di pensiero critico che ha un uomo, che invece non ha una macchina, inizia a diventare veramente, veramente pericolosa. Specialmente perché, diciamo, questi sono sistemi che funzionano quando si ha una larghissima base di dati. Una base di dati così grande non c'è al momento, e quindi sarebbero, diciamo, veramente molto semplici da ingannare, con eventualmente conseguenze devastanti. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo.